Dove stai andando?
A cercare Maria per Roma.
Benvenuti da Eliana Storri nella nostra rubrica dedicata a Roma. Bentrovati agli ascoltatori che seguono questo spazio dedicato alla nostra città. Oggi parliamo delle stazioni di posta a Roma con il giornalista Renato Vertunni che ci porta in questo viaggio nel passato. Renato, benvenuto.
Grazie, come sempre, ed eccoci qua a parlare.
Andiamo a vedere cos'era la stazione di posta e se oggi esiste qualcosa che vi assomiglia. Cos'erano?
Dunque, le stazioni di posta erano dei siti collocati presso a poco una quarantina di chilometri uno dall'altro, 40, 50, 35 secondo l'andamento della strada, ed erano dei posti dove i viaggiatori che allora andavano con le diligenze o con i carri, con le carrozze private, si fermavano per passare la notte, ovviamente. Le stazioni di posta sono scomparse con la fine dell'Ottocento, quando praticamente il trasporto si è trasferito dal cavallo e la diligenza alle ferrovie.
Può essere assimilato ad esempio all'attuale motel?
Sì, può essere assimilato, anche se la finalità è un pochino diversa, perché il motel dell'autostrada è un punto di sosta del viaggiatore e in alcuni ci sono anche dei motel dove si può dormire, ma praticamente...
Ma non si arriva a cavallo?
Non si arriva a cavallo, si arriva soprattutto a una velocità molto superiore, però i motel possono essere i nipoti, i pronipoti delle dirigenze che nascono, fanno appunto nascere le stazioni di posta. Stazioni di posta che sono antichissime, perché anche i romani avevano dei forum dove avevano il passaggio delle carrozze, dei cavalli, eccetera. Proprio sulla via Cassia hanno scoperto dal lago di Baccano una vecchia stazione di posta romana. Le stazioni di posta sono legate strettamente, ovviamente, all'andamento delle dirigenze. Le dirigenze potevano essere o ufficiali, statali o di imprese private al servizio del pubblico, oppure potevano essere proprio private. Cosa vuol dire questo? Che c'erano dirigenze tipo linea ferroviaria che partivano, non so, due volte alla settimana, una volta alla settimana per Roma a Milano, per Napoli, eccetera. E bisognava ovviamente prenotarsi, partivano queste dirigenze ed erano collocate in un sistema dove le osterie di posta facevano base. Oltre a queste c'erano anche dei viaggiatori che viaggiavano per conto proprio, avevano delle carrozze proprie. Viaggiavano con le stesse regole dei viaggiatori delle dirigenze. Ossia con
quindi anche con il mezzo privato, diciamo, si poteva usufruire di questa osteria, di questo punto di ristoro.
Chiunque poteva usufruire di questo posto, questo sito di alloggiamento e di sosta. Però bisogna aggiungere un'altra cosa, che oltre a queste, lungo le strade, c'erano altri posti dove la gente non dormiva, ma si fermava a mangiare per le necessità del viaggio. E sulla Roma, dalla Roma che va a Viterbo, quindi prosegue per Siena, c'era proprio la Storta, che è una stazione di posta. Poi Pisciacavallo, il termine tecnico, proprio Pisciacavallo, e che è la base dove adesso ci sono le rughe, ed era una base dove si attaccavano i cavalli per fargli fare la salita della Merluzza, dove alla Merluzza staccavano i cavalli presi d'affitto per far faticare i propri cavalli, capito? Per alleggerire la fatica dei cavalli. Io sono stato cittadino di Pisciacavallo, perché essendo abitante della zona della Merluzza, sulla carta d'identità c'era scritto abitante in zona Pisciacavallo. Adesso è sparita questa zona e c'è questa
sarebbe interessante sapere come si chiamano gli abitanti
da allora,
gli abitanti di Pisciacavallo.
Non lo so come si chiamavano, però eravamo in pochissimi.
Va bene, andiamo avanti.
Eravamo in pochissimi. Arrivati alla Merluzza si staccavano i cavalli presi a Noro e la carrozza continuava per l'Osteria dell'Ellera, per il Lago di Bracciano, di Baccano, di cui parleremo poi in altra occasione, dei cinque laghi di Roma Nord, e arrivavano all'Osteria di Sette Vede, che era veramente una osteria di posta, una stazione di posta. Questa di Sette Vede ha storie varie. Ci fu un poeta di metà 800, che non ricordo come si chiamasse, che si fermò, veniva a Roma, e si fermò la notte a Sette Vede, ed ebbe una dotta taccia fra le zanzare, le cose, e scrisse una poesia parlando male di Roma.
Perché aveva trovato una stazione di posta non accogliente?
Ma sì, una stazione di posta scadente, perché Sette Vede poi era l'incrocio fra la Cassia, la strada che portava alla famiglia, e quella che portava alla Clodia. Beh, allora andiamo avanti. Adesso questo è per dire i tracciati che c'erano, poi per andare a Siena c'era poi Sutri, c'era poi ancora avanti Monteriascone, di cui parleremo, e poi ancora altre stazioni di posta fino ad arrivare a Siena, c'era una ogni 40 chilometri, molti sono anche poi sparite anche nella memoria. I primi viaggiatori privati invece, noi vediamo che l'epoca che va dalla fine del Settecento all'Ottocento è un'epoca di grandi viaggi. Dopo l'epoca napoleonica, con l'epoca napoleonica nascono i grandi viaggiatori, e c'è per esempio un banchiere francese che parte nell'ottobre del 1877 da Parigi per venire a Roma. Parte con tre carrozze, una la sua, una quella dei servitori e una quella dei bagagli. È un certo Pierre Jacques Onesin, il quale è un uomo ricchissimo e vuole fare questo viaggio a Roma, da Parigi a Roma ci mette 2 mesi. Abbiamo anche altri viaggiatori insigni, per esempio nel 1819 ci abbiamo il Gallo dell'Occhio Giovane, il quale niente di meno parte da Roma per fare il giro d'Europa, va in Austria, va in Germania e va in Francia, e parte nel 1819 e ritorna l'anno dopo, perché fa un viaggio enorme, lunghissimo, eccetera. Ci sono poi c'è quella della storiella dell'Est-Est-Est, che tutti conoscono, quella di Monteriascone, dove un cardinale mandava avanti un uomo a cavallo che sceglieva fra l'osteria di posta e i siti più belli, quello dove c'era il vino migliore, e quello segnò l'Est-Est-Est.
Ma tu parli hai parlato finora di viaggi verso il nord, oppure dal nord verso Roma?
No,
ma
sud? Sono viaggi di andata e ritorno, perché il francese andò da Parigi a Roma.
Sì, però io dico da Roma verso il sud Italia, oppure dal sud Italia verso Roma. C'erano queste stazioni di posta dove fermarsi?
Le stazioni di posta erano molto limitate, era molto più confuso il viaggio del sud. Io conosco bene il viaggio del nord, e in particolare quello della Cassia, perché io l'ho vissuta, come ti ho detto, storicamente, perché è una storiella che raccontava mio nonno quando partì, aveva 7 anni, una sera suo padre era medico condotto, lo mise in carrozza a Roncisione per andare a Roma dalla nonna a studiare, e passò la notte in carrozza. Eravamo già nel 1879, quindi c'erano già i carabinieri, il brigantaggio era diminuito, quindi le carrozze potevano viaggiare anche la notte.
Ecco, ma c'erano gli attacchi alla diligenza?
C'erano gli attacchi alla diligenza, soprattutto prima del periodo napoleonico, ma non erano attacchi tipo Far West, erano più fatti con maggiore intelligenza, ossia non c'era l'attacco alla diligenza. C'era il bandito che fermava la diligenza e con molta cortesia chiedeva ai signori di dargli un obolo o qualche cosa del genere. Raramente sono successi fatti di sangue, ma era un brigantaggio cortese italiano fatto in questo modo. Non erano attacchi con spari, diligenze tipo western, no, era un altro tipo di civiltà. Anche i banditi erano più cortesi. Poi soprattutto, e torniamo alla stazione di posta. Arrivati alla stazione di posta, la gente prenotava, cioè la stanza, andava a mangiare, e lì si trovava un popolo misto fra signori, professionisti, banditi anche e gentaglia che frequentava queste osterie. Le signore, che erano costrette a viaggiare, arrivavano alla stazione di posta con la dama di compagnia, non scendevano dalla carrozza finché non veniva assicurata la stanza. Scesa la signora accompagnata dalla dama, andava nella sua stanza e non si muoveva, mangiava anche dentro la stanza, quindi un'etichetta per le signore di un certo rango.
Quando cominciano a sparire le stazioni di posta?
Dopo il 1850, con l'avvento delle ferrovie, che è molto rapido e molto dinamico, praticamente le grandi distanze vengono eliminate. Per esempio la Roma-Milano sparisce, la Roma-Napoli sparisce, rimangono dei piccoli contatti, non so, per esempio la Storta con Veglio, piccoli rapporti locali, le grandi dirigenze spariscono e quindi le stazioni di posta vengono meno, però si trasformano in osterie, in alberghi di sosta, molte. Però in tutta questa storia c'è una storia classica, è la storia di Olimpia Maldacchini. Chi è Olimpia Maldacchini? Era una viterbese che aveva sposato giovanissimo, a 18 anni, a Viterbo un signore tra cui aveva avuto anche un figlio, ma a 22 anni la poveretta era rimasta, era morto il figlio e era morto il marito, che si chiamava Nini, è rimasta vedova. E con un gruppo di amici di signore, eccetera, era partita per andare alla Madonna di Loreto. Allora,
con una carrozza, quindi?
Con un viaggio privato, era una delle carrozze private, non c'era la linea Viterbo-Loreto. Cioè, avevano organizzato un viaggio. Questi viaggi erano molto accurati, perché dovevano avere i passaporti in regola, perché se no ai confini avevano grane, eccetera, non dovevano portare, per esempio, libri che siano sovversivi, allora considerati sovversivi, dovevano essere molto attenti nel bagaglio, perché alle dogane dei singoli stati venivano fermati e spulciati per vedere quello che portavano. Beh, questa, arrivata a un certo momento, si fermarono, questa commissione si fermò a Borghetto.
Dove si trova esattamente? Dove si trova questo borghetto esattamente?
A 20 km da Civita Castellana, si trova, e lì a Borghetto c'è un bellissimo castello che fu distrutto dalla stupidaggine di un tedesco che gli sparò una cannonata e lo distrusse. E in basso c'era questo borghetto. In questo borghetto c'era l'osteria di posta. E sì, questa comitiva che andava a Loreto si trovò con un gruppo di persone di cui faceva parte Panfilo Panfili. Panfilo Panfili era un avvocato della Chiesa di Roma. Il gruppo, come succedeva spesso nelle osterie di posta quando i gruppi erano socialmente similari, fece l'amicizia, dopodiché partì ognuno per il proprio destino, ma dopo qualche mese il Panfilo Panfili rivide la Maldacchini a Roma e praticamente si sposarono e lei diventò la famosa, quella che la storia della vicina Pimpaccia, ossia l'anima fiera pratica di Papa Innocenzo X, che regnò una decina di anni. Quindi questa è una storia.
Quindi possiamo dire che qui il viaggio fu galeotto?
Si fu galeotto, ma i viaggi spesse volte erano galeotti, ed erano galeotti anche perché erano combinati. Non so se quello della Maldacchini fosse combinato, questo non si saprà mai. Però certe volte erano combinati, erano punti di incontro, per carità, si vedevano solamente, non avevano nessun rapporto, ma parlavano davanti a 50 persone, però era un rapporto di conoscenza, di conoscenza libera, ecco, cosa che sarebbe stata più difficile in una città. Quindi queste sono le storie delle osterie di posta che scoprono. Io voglio dire la storia di mio nonno che partì da...
Ecco, hai il tuo solito aneddoto?
È la mia storia, perché l'ho sentita raccontare 50 volte. Questo povero bambino partì da 7 anni da Ronciglione, fu messo in carrozza, non si accorse neanche che...
Ronciglione è a 50 chilometri circa da Roma. Ronciglione si trova a 50 chilometri circa da Roma, sì.
50 chilometri, non fare questo genere. E la mattina arrivò a Roma dove arrivo? All'Osteria del Lotto, perché le carrozze che venivano dal nord si fermavano all'Osteria del Lotto, dietro Piazza Navona, mentre invece quelle che venivano al sud si fermavano a San Giovanni. Lui aspettava la nonna che doveva venire a prendere, e la nonna era una, non so perché, era una olandese, perché Valdessen, il suo nonno che era medico era proprio già morto, lo andò a prendere, e questo ragazzino aveva una fame terribile. La nonna disse: andiamo alla chiesa di Sant'Agostino a ringraziare la Madonna perché ha fatto un buon viaggio. E lui andò a accendere il cielo. Allora pensò: vado a mangiare. Invece lo portò a casa, che abitava via dei Serpenti, andando a piedi a via dei Serpenti, bel catto. Allora però via Serpenti aveva davanti a sé una zona di terra coltivata a Peschito. Erano le ultime pesche, perché poi fu costruito il palazzo della Banca d'Italia. Beh, e allora la nonna disse: ti ho preparato delle belle pesche romane. Ecco, questo è il ricordo che lui ha di questo viaggio rocambolesco fatto in carrozza da Roncigliola a Roma. Ma
è impensabile oggi concepire il fatto che in un tratto di strada fra Via dell'Orso e Rione Monti, quindi dove è Via dei Serpenti, ci fossero dei pescheti.
Questo ne parleremo molto bene, ma c'è molta campagna. Altri viaggi che io conosco nel mio DNA ci sono quelli del mio antenato Narciso, che era medico di Carlo V.
E lui dove andava? Dove girava?
Lui era destinato a viaggiare, andò da Napoli a Bruxelles, perché l'imperatore lo mandava, essendo suo medico di fiducia e avendolo salvato dalla infezione alla gola quando doveva essere incoronato l'imperatore a Bologna. Lui venne chiamato, il Narciso lo curò, però fu mandato a Bruxelles, fu mandato in Spagna a curare Federico I, quando ebbe la botta a Pavia, ed era prigioniero degli spagnoli. Capisci, questi che viaggi che facevano, viaggi estrema celerità, un mese e mezzo, capito? Però c'era anche la posta veloce.
E qual era?
Era quella dei cavalli.
Beh, ma non potevi portare i bagagli?
No, era generalmente la posta o reale o imperiale o pontificia. Voleva mandare il Papa, il sovrano, voleva mandare una comunicazione veloce a Firenze, a Bologna, usufruiva di cavalieri, pagati dal servizio di Stato ovviamente, che stavano nelle stazioni di posta, e arrivava a un certo momento un messo con una borsa e la consegnava a questa direzione, altra stazione di posta. Poi quello smontava, ritornava con calma, ritornava a casa e partiva l'altro. E quindi capisci che la velocità non è
una sorta di staffetta.
Esatto, con una velocità enorme, perché aveva 70-80 km al giorno, poteva coprire, ecco, quindi era una velocità veramente molto dinamica. Ecco. Quindi questo è un altro aspetto della comunicazione, ma non era per i privati, era per lo Stato, per i sovrani, questi servizi qua.
E poi dalle stazioni di posta siamo passati prima ai motel, ora abbiamo i bed and breakfast.
Sì, abbiamo anche questo oggi. Però, dove si mangiava, perché una volta nelle stazioni di posta si mangiava, così dicevano, abbastanza bene, perché erano prodotti locali. E quello che faceva i pasta e fagioli, quello che faceva, ognuno faceva delle specialità. E dove si beveva vino locale. Ripeto, erano posti misti, dove non c'era differenziazione di classe.
Erano democratici.
Sì, democratici, però con una certa attenzione, perché alcuni non erano democratici né signori, erano semplicemente banditi, quindi bisognava stare molto attenti, e quindi chi viaggiava generalmente viaggiava sempre con un accompagno di un servitore, di qualcuno che lo potesse anche difendere. Ecco. Ma è una figura, quella della stazione di posta e dei membri, dei componenti della stazione di posta, che fa parte ormai della storia mitologica dell'Europa, perché in tutta Europa c'erano tutte queste stazioni di posta, capito? È un mondo completamente scomparso, lo vedo così. E vedo anche un riattacco, come hai detto tu all'inizio, una tradizione che continua proprio nei motel, negli alberghi, nei ristoranti, nei punti di
Renato, chiudiamo questa puntata dedicata alle stazioni di posta. Grazie per essere stato con noi.
Grazie tanto a voi.
Si conclude qui la rubrica dedicata a Roma. La puntata odierna verrà replicata questa sera alle ore 18:30 circa, domenica prossima alle ore 12:30. Buon proseguimento di ascolto da parte di Eliana Astorri.